Caterina Moserbio, Fuori Aula Network, in compagnia di Francesco Costa, vice direttore del Post. Siamo al Festival del Giornalismo a Perugia, abbiamo appena seguito un panel su America di Trump. Cosa avevamo sbagliato? Parto dalla domanda banale: cosa avevamo sbagliato e chi aveva sbagliato? Sondaggi, giornalisti? O in realtà non è che abbiamo sbagliato, ma ci siamo fatti prendere in giro un po'?
Ma guarda, i sondaggi sono stati molto accusati dopo le elezioni. In realtà Clinton ha preso 3 milioni di voti in più di Trump, e quindi i sondaggi sono stati particolarmente precisi in questo. Il punto è che negli Stati Uniti si vota stato per stato, e quindi il dato nazionale sui sondaggi conta fino a un certo punto. Quello che abbiamo sbagliato è che non siamo riusciti a fare, e qui parlo a nome, diciamo, della categoria, poi c'è chi non ha sbagliato, anche c'è chi ha lavorato bene, quindi insomma si generalizza, ma
tipo
è stato
Francesco Costa.
No, anch'io adesso ti dico poi cosa ho sbagliato di preciso, ma non mettere insieme tanti elementi che avevamo sotto gli occhi, che avevamo visto, che avevamo raccontato, dall'impopolarità di Hillary Clinton molto particolare, dalla sua minore efficacia rispetto a Obama, dal malessere della classe media, soprattutto dei bianchi, soprattutto nel Midwest, dalla particolare efficacia dei comizi di Trump, tutte cose straraccontate in campagna elettorale, però nessuno
ci credeva.
Sì, questa cosa è sembrata essere comunque così implausibile, la sua vittoria di Trump, che anche quando i dati e i fatti dicevano guardate che può succedere, non abbiamo unito i puntini e abbiamo rifiutato di vedere una cosa che era molto più plausibile rispetto a quanto pensavamo fosse durante la campagna elettorale.
È passato qualche mese dalle elezioni di Trump e contro ogni aspettativa, insomma, se nella campagna elettorale diceva una cosa poi la smentiva, sembrava un po' incoerente eccetera, pare che le cose che lui ha promesso
sta quantomeno provando a farle. È vero che lui in questi primi quasi 100 giorni l'unica vera vittoria politica che ha ottenuto è stata la nomina del giudice Neil Gorsuch alla Corte Suprema, che è una nomina che però lui ha ottenuto anche attraverso una forzatura storica, nel senso che i repubblicani del Senato hanno cambiato le regole con cui si ratificano le nomine dei giudici per sempre pur di nominare Gorsuch, quindi non è stata proprio una passeggiata. Il progetto di riforma sanitaria è fallito, adesso si concentrerà su una riforma fiscale e un grande piano di investimenti nelle infrastrutture e la costruzione del muro, naturalmente. Lui sta quantomeno provando a fare delle cose, ma insomma è normale, ha avuto un mandato politico abbastanza forte, soprattutto da un pezzo dell'America dal punto di vista geografico e dal punto di vista demografico. Che poi ci riesca è tutto da vedere, perché poi, come ricorda la storia della riforma sanitaria, mettere d'accordo un partito quando deve governare è molto più difficile che metterlo d'accordo quando bisogna opporsi a qualcosa. Dire no è molto più facile che mettersi d'accordo su cosa fare.
Ok, siamo al Festival del Giornalismo, il rapporto giornalisti-Trump è sempre un po' difficile. Chi ci perde di più?
Per il momento ci perdono secondo me entrambi, e questo è un rapporto conflittuale come non si era mai visto tra un presidente e la stampa. E ci perdono entrambi perché i giornalisti vengono continuamente delegittimati, e in questo Trump non fa alcuna differenza tra chi lavora bene e chi lavora male, anzi Trump prende di mira soprattutto chi lavora bene quando raccontano delle cose che a lui non fanno piacere sulla sua amministrazione, e la delegittimazione della stampa che lavora bene è pericolosa per tutti in generale, e non, soprattutto non fa emergere il peggio a quel punto. Trump secondo me non se ne avvantaggia, perché è vero che criticando i giornalisti lui critica oggi una categoria particolarmente impopolare, e quindi forse nel breve periodo ottiene anche qualche piccolo vantaggio. Ma Trump a un certo punto avrà bisogno della stampa per spiegare certe cose, per far passare certi messaggi. Non ultimo, questo bombardamento sulla Siria è una cosa che va contestualizzata e va analizzata, e magari analizzandola viene fuori pure che non è una cosa così assurda quella che lui ha fatto. In questo gli serve avere un rapporto costruttivo con la stampa. Credo che sia questo uno di quelle cose che evolveranno parecchio nel corso dei 4 anni.
Senti, tu sei anche autore di una newsletter settimanale che si alterna con un podcast. Come vedi questo metodo? Secondo te può essere una nuova frontiera del giornalismo? Nel senso, viviamo in internet, insomma, dove veniamo bombardati continuamente da notizie, da tutte le parti. La newsletter può aiutarci a mettere ordine?
Sì, è un vecchio strumento che è tornato attuale. Le newsletter erano addirittura, l'internet dei primordi era, si comunicava via email e non si navigava sul web perché le connessioni erano lente. Il fatto è che oggi le pagine web forse hanno raggiunto un punto di saturazione, nel senso che i siti internet che visitiamo sono pieni di banner pubblicitari, i video che si aprono da soli, i commenti dei lettori, i social network sono il luogo del rumore, delle liti, delle discussioni, della confusione, della distrazione. A questo punto forse la newsletter torna attuale perché è un mezzo, è un modo silenzioso per informarsi, dove poter approfondire i temi, dove poter leggere in un contesto che non è continuamente disturbato dalla pubblicità, dai commenti, dai banner, dai video. E secondo me questo può diventare, non so se la nuova frontiera, però un modo efficace nella nostra epoca per rispondere a un'esigenza di alcuni lettori, che è capire quello che sta succedendo senza l'ansia, la frenesia di avere l'ultima polemica, l'ultimo tweet di Trump o di chi per lui.
Ultima cosa, tu stai continuando la tua newsletter, appunto, come ho detto, ma le elezioni sono finite, perché?
Perché questa, io se avessi vinto Hillary Clinton non credo che l'avrei continuata, nel senso che mi sembrava a quel punto penso che l'interesse verso questa storia sarebbe scemato naturalmente, forse anche giustamente. La vittoria di Trump ha aperto tutto un mondo ignoto a tutti, per cui a me per primo è venuta molta voglia di continuare a indagarle e occuparmene, e quello che ho visto in questi primi tre mesi è che da parte dei lettori esiste ancora questo tipo di interesse a capire cosa succede negli Stati Uniti, a capire cosa questo può riguardare noi, e quindi è stata, insomma, la storia da seguire in questi quattro anni, secondo me, e sono confortato da vedere che per i lettori è lo stesso.